Brevemente, allora, perché la storia, sebbene giovane, nata il 70 luglio dell'anno scorso, si è arricchita di episodi e di fatti incresciuti. Però come nasce? Nasce dal fatto che una delle società che apparteneva a un affiliato, qua a Corvellino, era una società sportiva, aveva la squadra e aveva in gestione lo stadio comunale, che era un bene pubblico, e grazie a questa concessione che il clan era riuscito a strappare all'amministrazione comunale, aveva fatto diventare la struttura pubblica un bene privato. Attraverso lo stadio comunale privatizzato e la squadra di calcio, il consenso popolare di questo parente del capoclan di Corvellino era riuscito ad affermarsi come uomo pubblico. Naturalmente rilasciava interviste, era un interlocutore privilegiato naturalmente delle famiglie dei giocatori, dei ragazzi, ma anche della pubblica amministrazione, del sindaco, delle forze politiche. Era il presidente della squadra e lui, attraverso un'operazione economica molto dispendiosa, riuscì a portare questa squadra dalla promozione addirittura in Serie D in una stagione. Poi si è scoperto che questo è stato possibile grazie al fatto che aveva costretto i suoi colleghi imprenditori a sottoscrivere quote di finanziamento alla squadra esorbitanti. Aveva addirittura assoldato il figlio di Maradona, che peraltro non sa giocare, però era un nome, era un simbolo, eccetera. Comunque, la procura antimafia di Napoli fa questa operazione, arresta questo signore e gli sottrae il patrimonio. Dentro il patrimonio questa società, all'inizio, essendo il sequestro molto vasto, la società è stata un po' messa da parte, trascurata, anche perché le società sportive, quelle normali, generalmente sono degli strumenti che fanno perdere soldi agli imprenditori, non li fanno guadagnare nulla. Per cui, insomma, anche l'amministratore giudiziario che ebbe l'incarico di curare questa società non se ne occupò molto. Nacque però l'attenzione quando la zona grigia, quella di cui si parla oggi, cominciò a far arrivare in procura richieste di acquisto di questa società. Qui la magistratura si allarmò. Perché? Perché uno strumento che in genere costa e non fa guadagnare stimola tanta attenzione. Si è scoperto che uno di questi imprenditori, diciamo, puliti voleva comprare la squadra con i soldi del clan. E qui gli viene l'idea invece di fare l'inverso, cioè di utilizzare questo strumento che sarebbe dovuto servire a ricostruire il consenso sociale che nel frattempo si stava perdendo, ma invece ai fini mafiosi, ai fini, diciamo, della legalità. Quindi il PM si chiama Antonello Ardituro, col quale peraltro collaboravamo già per una serie di attività come SOS Impresa, mi chiama e mi chiede di aiutare l'amministratore giudiziario a ricostruire la squadra, legare alla squadra un progetto di legalità cittadina e utilizzare il consenso che prima era dei mafiosi in modo da attivare lì un meccanismo virtuoso. Accettai, dopo aver sentito Lino, perché io capii subito che la cosa non era così semplice. Quarto è un piccolo comune, un piccolissimo comune alle porte di Napoli, ma con una densità mafiosa tipica di quella che esiste nel Casertano. Tutti gli imprenditori sono imprenditori edili, pochissimi negozi, insomma, il clima era molto pesante e la penetrazione mafiosa era altissima anche dal punto di vista culturale in quella città. Comunque accettammo la sfida. Oggi, a distanza di sette mesi, è vero, abbiamo ricevuto una serie di segnali, all'inizio molto, molto leggeri, tant'è che noi abbiamo cominciato a pensare che fossero atti di vandalismo gratuito dei ragazzi, eccetera. Però man mano questi episodi sono cominciati a diventare sempre più gravi e a tratti anche minacciosi. Il penultimo è stato quello
che ci ha visto subire un furto nella segreteria dello stadio, un furto singolare. Per poterlo compiere hanno dovuto non solo entrare nello stadio, che nel frattempo è vigilato con le ronde dei carabinieri, ma hanno dovuto scardinare un'inferriata dal muro, entrare in questa segreteria e hanno portato via esclusivamente i gagliardetti, le targhe e la coppa che era stata donata alla società, all'associazione, in occasione del torneo di legalità che avevamo fatto con i magistrati, con Libera, con i giornalisti. Hanno lasciato lì il computer, la stampante, tutto quello che poteva avere, anche se minimamente, ma un valore economico. E hanno portato via soltanto quello che non aveva nessun valore economico. È chiaro che lì oramai il messaggio era troppo chiaro per poterlo sottovalutare, e questo ci ha fatto rileggere anche gli altri precedenti, naturalmente. La stampa locale ci ha dato un grande risalto per questi episodi. E la domenica successiva, su uno stadio, noi giochiamo in un girone che tiene insieme una parte della provincia di Napoli e tutta la provincia di Caserta. Bene, sullo stadio fummo accolti al grido di camorristi, camorristi. L'altro sabato, lo ricordava adesso Pierpaolo, da fermi. Questi atti di violenza non ce li hanno compiuti in azione. I nostri giocatori non stavano giocando. Mentre l'azione era sotto una rete, quella avversaria, sulla parte avversa, cioè sulla parte nostra, il difensore, che era fermo perché la palla stava laggiù, si è visto arrivare una ginocchiata nella schiena. Un altro fermo, dopo un po', un cazzotto dietro la testa. Tutti atti intimidatori, no? Ai quali i nostri, per codice etico, quando abbiamo fatto la squadra, abbiamo chiesto ai nostri giocatori intanto che non avessero precedenti di nessun tipo, né penale, né amministrativo, né sportivo. Gli abbiamo chiesto un comportamento, diciamo, corretto in campo. Abbiamo sostituito il club, diciamo, gli ultra, no? I nostri ultra adesso sono giovanissimi, però non fanno cori né contro gli avversari né contro le forze dell'ordine, cose che invece sono considerate normali in altri contesti, anche negli stadi di Serie A. Il fatto che gli ultra facciano cori contro le forze dell'ordine o offensivi è considerato quasi normale. Noi invece abbiamo vietato che nel nostro stadio si facessero cori di questo tipo, e lì invece abbiamo subito. E devo dire la verità, poco fa si parlava di regole che uno mette in crisi con il proprio atteggiamento. È successo da noi, perché la nostra federazione, ma credo sia un po' questo un po' dappertutto, l'ordine degli arbitri e la nostra federazione vivono la nostra esperienza con grande sofferenza, perché le nostre regole, i nostri comportamenti, le nostre segnalazioni per loro costituiscono un problema, perché la stragrande maggioranza di clan, dei club sono dei clan camorristici. Perché molte delle squadre di calcio di questa categoria e delle categorie dilettantistiche in provincia di Napoli e di Salerno e di Caserta sono direttamente e indirettamente riconducibili a clan camorristici locali. Sono quelli che vanno in giro a fare la raccolta dei finanziamenti per la squadra, sono quelli che vanno in giro a comprare i giocatori e poi dopo non li pagano. E però sono anche quelli che poi vanno in federazione e trattano col presidente della federazione i gironi, i tornei. Quando ci siamo presentati, quando ci siamo iscritti, sembra che 5 club abbiano chiesto espressamente di non entrare nel nostro girone, perché non volevano avere a che fare con la squadra degli sbirri. È singolare, poi i giornalisti hanno ricamato chi poteva essere. Bene, queste 5 squadre l'anno scorso stavano in questo girone, hanno visto, hanno verificato loro. In sintesi, per chiudere, il consenso sociale. Abbiamo scoperto che questa squadra, la squadra in un piccolo centro in modo particolare, è uno straordinario veicolo di consenso. Da un lato uno strumento per commettere crimini, come quello di porre il pizzo agli imprenditori sotto forma di sponsorizzazione, e senza limiti, uno. Due, per riciclare denaro sporco, perché attraverso la squadra, giri di soldi, assegni, questo signore che da una parte faceva l'imprenditore edile, dall'altro invece incassava il pizzo su tutti i cantieri edili, perché lui prendeva gli appalti e poi li subappaltava e pigliava il pizzo, ma spesso questi soldi non si potevano dimostrare e quindi giravano sotto forma di sottoscrizioni, da un lato. Dall'altro era diventato un personaggio pubblico. Le cronache sportive di 2 anni fa a venire giù erano piene delle sue interviste, dei suoi interventi, eccetera. Consenso sociale. Cosa abbiamo dimostrato? Quel consenso sociale che lui utilizzava e che il clan utilizzava, noi l'abbiamo girato a nostro favore. In questi 7 mesi siamo stati capaci non solo di costruire intorno alla squadra un movimento, un'associazione che coinvolge le parrocchie, libera locale, abbiamo individuato un gruppo di imprenditori che hanno salutato con molto entusiasmo il fatto di essersi liberati dall'egemonia, no? Dal condizionamento mafioso di questi signori, e abbiamo dato vita a un'associazione anti-racket, lì impensabile un anno fa, solamente inimmaginabile. Il 19 aprile la commissaria Belgiorno verrà a Quarto a inaugurarla, io non so quando verrà la carovana, ma abbiamo, come dire, rilanciato l'immagine di questa città a livello nazionale in un modo molto diverso da come invece tutti erano abituati a pensare fosse questa città, cioè un ritrovo, un raduno di delinquenti e di mafiosi. Cioè, ci stiamo investendo molto, perché io forse per impegno civile in SOS Impresi in qualche modo sono molto, diciamo, prossimo a questi temi, però l'amministratore giudiziario Luca Catalano, che faceva l'amministratore giudiziario e basta, si è visto catapultato in un mondo di scontro, per ora non violento, ma di scontro molto culturale con la mafia, che sebbene lui facesse l'amministratore giudiziario e frequenta le aule di giustizia, non aveva mai frequentato. E oggi a Quarto si parla di camorra, si parla di delinquenti liberamente. Siamo riusciti a svincolare il dogma del silenzio, dell'omertà, addirittura con loro stessi, non parlavano di queste cose neanche da soli, invece adesso si parla in città, al bar, liberamente di camorra, di delinquenti e quant'altro. Una straordinaria esperienza. Io spero che gli atti di imitazione siano finiti, spero, perché non oso immaginare quale possa essere un successivo. Anche il campionato, per fortuna, sta finendo e siamo primi, quindi probabilmente conquisteremo la promozione, con grave senso di liberazione delle squadre che rimangono in questa categoria e qualche preoccupazione per gli altri. Però stiamo realizzando l'obiettivo per il quale io, che non ho mai capito nulla di calcio, non sono mai stato tifoso, non conoscevo neanche le regole più elementari, sono diventato presidente di questa squadra, qua sono diventato famosissimo perché i presidenti delle squadre sono famosissimi, e la procura... ha dimostrato che un'azienda, un bene confiscato, un'impresa confiscata, qual è questa società, è possibile recuperarla, rilanciarla e restituire alla città la squadra e la struttura, che era privata, adesso è pubblica. Nello stadio possono entrare ed entrano tutti a fare sport, a fare iniziative e quant'altro.